diciamo che il campo delle cosiddette liberalizzazioni è un campo abbastanza complesso e molto, soprattutto molto variegato, perché finché si parla si fa riferimento ad alcuni elementi corporativi, come per esempio le licenze dei taxi, eccetera, è evidente che, o le licenze per quanto riguarda alcune attività professionali, che erano sorte addirittura in un contesto pre-fordista, quindi hanno una storia molto antica alle spalle. È abbastanza facile, diciamo, spingere su questi esempi per mostrare la bontà dei processi di liberalizzazione. Diverso è il campo, diversa cambia la situazione quando dietro lo scudo delle liberalizzazioni si parla di tutta una serie invece di attività di servizi di pubblica utilità che vanno dal trasporto ai servizi energetici, alla gestione idrica, alla gestione del territorio, dove invece il processo di liberalizzazione di fatto si è già verificato ed è stato durante il governo Prodi, quando il ministro dell'industria Damiano, che c'è stata la prima grossa ondata di liberalizzazione in Italia, e partiamo all'inizio degli anni 2000, dopo che sotto il governo Ciampi, a prima metà degli anni 90, c'è stato il processo di privatizzazione di molti dei settori di pubblica utilità. Quando si parla di liberalizzazione bisogna capire innanzitutto cosa vuol dire, perché c'è molta confusione su questo termine. Liberalizzazione significa, può prendere due forme: da una parte la possibilità che una prestazione di servizi può essere svolta senza grossi vincoli all'entrata e quindi senza che ci sono dei controlli che impediscono a chiunque vorrebbe svolgere quella prestazione di servizi di poterla svolgere. E di solito i controlli sono attraverso l'acquisto di licenze, licenze che di solito hanno solo a numero chiuso e di conseguenza hanno un prezzo molto elevato, e questo è il caso per esempio dei taxisti, come anche le licenze per quanto riguarda altri settori, per esempio per la fornitura di alcolici e cose del genere. Ma dall'altro lato la liberalizzazione significa anche un altro aspetto, è il cambiamento della struttura proprietaria del servizio, soprattutto quando questo derivava da una prestazione di servizio pubblico. In questo caso il servizio pubblico, prendiamo il caso delle ferrovie, da FFS, come si chiamavano un tempo, la società pubblica, interamente a capitale pubblica, si trasforma in società per azioni, magari mantenendo un forte controllo pubblico, nel senso che la maggioranza delle azioni sono detenute sempre dal pubblico, ma la trasformazione in società per azioni modifica in maniera strutturale la finalità dell'attività d'impresa, magari favorendo processi di delocalizzazione e di scorporamento, come è successo nel caso delle ferrovie, tra Trenitalia che gestisce i treni e l'altra società, la RFI, che gestisce invece tutta la logistica, le rotaie, le stazioni, via dicendo, e favorisce un processo di esternalizzazione di una serie di servizi nel settore privato, facendo sì che di fatto le ferrovie, la gestione delle ferrovie, pur essendo ancora pubblicamente controllato, di fatto si comporta come un operatore del tutto privato, finalizzato ad accrescere il valore delle azioni per gli azionisti e quindi perdendo quelle connotazioni di obiettivi sociali che un servizio di pubblica utilità dovrebbe avere. E in questo senso la liberalizzazione di fatto porta alla privatizzazione, anche se formalmente, come nel caso, se facciamo sempre l'esempio delle ferrovie, ma che potremmo estendere a tutta una serie di altri comparti, soprattutto nel settore energetico, del gas, dell'energia elettrica e via dicendo, anche se formalmente la maggioranza delle azioni è detenuta dal pubblico. Allora, se il problema principale del tema delle liberalizzazioni credo sia non tanto il primo aspetto, quello di consentire l'accesso a un determinato mercato, liberalizzandolo, che è questa l'enfasi su cui la maggior parte della stampa si muove, ma invece la parte preponderante di quello che probabilmente saranno le prossime mosse del governo Monti riguarda il processo di liberalizzazione intesa come trasformazione e finanziarizzazione di una serie di servizi che attualmente vengono gestiti dal pubblico, vengono trasformati in SPA, vengono finanziarizzate e di fatto vengono privatizzate. E questo è in nuce, sta dietro tutte le prospettive che riguardano alcuni dei business più rilevanti che in Italia che sono gestiti dal pubblico. Da una parte le società, le municipalizzate, è chiaro l'intento da parte del governo Monti che segue quanto già aveva disposto il vecchio governo Berlusconi, di incentivare il processo di liberalizzazione e di privatizzazione dei servizi municipali a livello appunto di comuni, di regioni, di province. Questa è un'operazione che non difficilmente potrà dare i frutti sperati, perché spesso questi servizi sono erogati con una condizione di monopolio. Si passerebbe così da un monopolio pubblico a un monopolio privato e nella maggior parte dei casi questo passaggio non darebbe nessun miglioramento sia dal punto di vista delle tariffe, dei prezzi, quindi a vantaggio del consumatore, sia dal punto di vista della qualità. Anzi, spesso e volentieri l'esperienza, anche svolta in altri paesi, prendiamo il caso dell'Inghilterra, che è abbastanza eclatante, come esempio negativo, il processo di liberalizzazione e privatizzazione di questi servizi ha portato invece a risultati di peggioramento della qualità e anche dell'efficienza in termini di prezzo di questi servizi, con un processo di esclusione di fasce crescenti della popolazione da poter accedere a questi servizi se non attraverso pagamenti molto elevati. E quindi questo viene fatto essenzialmente per fare cassa, di fatto. L'altro business su cui sicuramente il discorso della liberalizzazione preme, in un'ottica magari non immediata ma sicuramente di medio periodo, è il business della sanità e la continuazione del business sull'istruzione. Sono due servizi pubblici che tendono sempre più a essere finanziarizzati, a diventare quindi ostaggio della dinamica dei mercati finanziari. In questo senso di vista, pur mantenendo magari formalmente una proprietà pubblica, sono di fatto privatizzati e sul business della sanità ci sono occhi puntati da parecchie parti, così come quello sull'acqua anche.
Sì, perché si aprirebbe un mercato abbastanza sterminato.
È un mercato determinante, un mercato che presenta elevate barriere alle entrate, quindi consente situazioni di oligopolio e di monopolio conclamate, quindi è chiaro che il gruppo di privati che riesce a metterci le mani sopra di fatto ottiene una rendita assicurata da questo punto di vista.
Sì, quello che non si capisce tanto, Andrea, è cioè come tendenze di così lungo corso, tendenze che partono o comunque che trovano già un primo slancio forte nei primi anni 90, oggi ci vengano spacciate per un'emergenza dovuta a contrastare il debito, di cui poi si fa virtù per cambiare il welfare italiano e farlo diventare un qualcosa di nord europeo, no? Perché poi finisce che, io non so se ti è capitato di leggere l'articolo di Barbara Spinelli di qualche giorno fa, ormai davvero una decina di giorni fa, Abolire la miseria, si intitolava, dove proprio si vede anche una che non è una sprovveduta prendere quella che è la propaganda ideologica di queste misure qua per la realtà di queste misure qua, per cui alla fin fine l'austerity, le liberalizzazioni, le privatizzazioni, tutto questo pacchetto qua diventa il passaggio necessario verso un futuro radioso in cui l'Europa, che ha rinunciato al debito, inizia a fare cassa per questo welfare miracoloso del futuro. Cioè è una roba davvero davvero strana. Cioè che,
Ma guarda, la mistificazione ideologica che c'è dietro non è tanto sul fatto, diciamo, vendiamo parte, liberalizziamo e quindi favoriamo un processo di privatizzazione per fare cassa, che tutto sommato questo, se si pone l'obiettivo di una politica di rientro dal debito pubblico e quindi imponendo elementi di austerity, può avere una sua logica, una logica magari aberrante, ma una logica ce l'ha, per le conseguenze ovviamente sociali che ne conseguirebbero. Ma la mistificazione ideologica più forte, a mio avviso, sta nel fatto che queste misure di liberalizzazione vengono spacciate soprattutto come il volano o il cuore, insieme alla riforma del mercato del lavoro, per le politiche di crescita. Con l'idea che se in un settore magari strategico come quelli di cui abbiamo parlato fino adesso viene liberalizzato, viene fintamente liberalizzato, questo automaticamente comporta una maggiore efficienza e quindi una maggiore possibilità di crescita, quando diciamo gli ultimi 20 anni che hanno visto una serie di sperimentazioni in questo campo notevolissime in moltissimi paesi, mi sembra che abbiano dimostrato una situazione ben diversa se non opposta. E questa idea che la crescita passa attraverso il processo di liberalizzazione è un'idea tipicamente neoliberista, conservatrice, che favorisce lo sviluppo di non di una sana, tra virgolette, competizione che porta magari a una riduzione dei prezzi o delle tariffe, perché appunto la competizione dovrebbe teoricamente raggiungere questo obiettivo, ma invece si traduce in un aumento delle gerarchie di mercato, perché il mito del libero mercato, appunto qui sta la mistificazione ideologica, è proprio un mito, nel senso che il libero mercato non esiste, il mercato è sempre espressione di rapporti di forza, rapporti di potere, quindi di gerarchie, gli elementi di competizione all'interno del mercato si sviluppano proprio nel momento stesso in cui si definiscono nuovi rapporti di potere, nuove gerarchie. Allora, quello che è in atto, quello che si nasconde realmente dietro il processo di liberalizzazione, è quello di ridefinire dei nuovi rapporti di potere, dei nuovi rapporti di gerarchie, che in Italia significa essenzialmente ridurre il peso delle lobby partitocratiche politiche, che hanno avuto un peso non indifferente nella definizione delle politiche pubbliche e all'interno delle public utilities, e aumentare invece il peso delle famiglie imprenditoriali italiane, che non sono neanche gruppi manageriali veri e propri, perché se lo fossero sarebbe già sicuramente meglio, sembra meno più trasparenti, ma sono gruppi familiari, e quindi è in gioco una partita di potere da questo punto di vista, che nulla a che fare con le prospettive di crescita, nulla a che fare con il miglioramento delle condizioni e la qualità dei servizi, ma che ha a che fare invece con la fine di una certa struttura di oligarchia di potere che nel berlusconismo ha trovato una sua espressione molto evidente, verso una ridefinizione di una struttura di potere, diciamo, sicuramente più moderna, anche se fortemente condizionato da quelle che sono le caratteristiche strutturali dell'economia italiana, cioè un'economia corporativa, un'economia familistica, un'economia chiusa, localistica.
Sì, però eccetera. Andrea, io quello che cercavo di sottolineare, forse in maniera magari un po' confusa, non sono stato proprio chiaro, è che questa variante europea è una salsa ideologica ancora più strana, nel senso il neoliberismo come modello tradizionale tende a marginalizzare via via lo Stato, a far crescere appunto questi gruppi imprenditoriali legati alla finanza o legati alla finanza che dicevi te. Invece qua si parla da un lato di questo meccanismo qua paro paro e appunto questa tendenza di lungo corso degli anni 90 e dall'altro di uno Stato che garantirebbe un welfare alla nord europea, per cui uno Stato comunque forte, presente con grandi risorse, invece uno Stato che si è venduto tutto non ha grandi risorse, uno Stato che ha privatizzato tutto, cioè è ancora più contraddittorio del modello neoliberista americano, o no?
Ma di questa idea qui capisco cosa vuoi dire. Il fatto di barattare questi processi cosiddetti di liberalizzazione e privatizzazione in nome della costruzione di un welfare europeo è il meccanismo, diciamo, un escamotage per far accettare questo cambiamento della struttura di potere, di gerarchie economiche che in Italia mi sembra si sta avviando. Bisogna vedere se avrà successo. E perché ripropone, e io non ho letto l'articolo di Barbara Spinelli, ma posso immaginare che ripeto un refrain abbastanza ormai diffuso su tutti,
sì,
i media mainstream di questi giorni, cioè, ripropone la politica dei due tempi, possiamo dire la cosa, sì. Ossia, noi adesso prendiamo delle misure che sono abbastanza, magari anche misure pesanti, di austerity, però queste sono la condizione perché si possa sviluppare in un secondo tempo quelle prospettive di miglioramento del welfare, magari citando il modello della flexicurity danese piuttosto che i modelli scandinavi, che ponendo questi modelli come una specie di specchietto per allodole, sapendo benissimo che queste situazioni di welfare scandinavo difficilmente in Italia potranno essere implementate, perché le condizioni di partenza sono strutturalmente diverse e non ci sono le condizioni perché ciò possa essere fatto. Da questo punto di vista è la stessa dinamica che si svolge nel dibattito che si sta sviluppando sulla riforma del mercato del lavoro.
Che questo infatti è un altro aspetto interessante, perché io ho l'impressione un po' che in realtà rispetto alle dichiarazioni e gli intenti stanno procedendo con più cautela, nel senso mi sembra che cercano di in qualche modo stemperare certi possibili conflitti che potrebbero sortire, e in questo senso c'è anche una totale, come dire, compatibilità anche da parte dei sindacati, lasciamo perdere CISL e UIL, ma anche della stessa CGIL, perché dato il frangente sembra che ci sia molto la volontà di trovare una, come dire, una composizione, no, tra le due parti. Ti chiedo se non è anche perché probabilmente il consenso per ora ancora, insomma, dobbiamo dire forte, che sto governo sta tenendo a livello così italiano, poggi anche un po' su quelle classi medie, su una parte di quelle classi medie che una riforma del lavoro dovrebbe andare a colpire, no? Non ti sembra?
Sì, lo so, oggi il governo Monti, essenzialmente l'ossatura portante del governo Monti è diventato il Partito Democratico, che costituisce veramente la base di questo governo. E non è a caso che all'interno delle dichiarazioni di molti esponenti del Partito Democratico c'è una tensione, c'è una certa cautela, proprio perché il passaggio potrebbe essere troppo repentino, in cui la tematica della riforma del mercato del lavoro, l'introduzione di quello che potrebbe essere chiamato un contratto unico, o come la chiama la ministra Fornero, il contratto prevalente, che forse è più veritiero come termine, e questa cautela deriva dal fatto che bisogna mettere insieme, bisogna fare un'operazione politica tale da che non porti a evidenziare una serie di fratture tra le componenti sindacali, in particolar modo fra CISL e CGIL, ma anche all'interno della stessa CGIL, in maniera tale che il governo Monti si faccia garante di una riforma che non sia ad excludendum, come invece era la politica essenzialmente fatta da Sacconi nel governo precedente, ma invece una politica concertativa, cioè il ritorno alla grande di una politica concertativa fatta con machiavellismi di natura democristiana, diciamo, di ricordo democristiano, che tiene conto quindi anche di una serie di aspetti più di carattere sociale, e non è un intervento di un elefante in una cristalleria da questo punto di vista. Per cui sicuramente ci saranno qualche apertura, qualche intervento sul lato degli ammortizzatori sociali, e probabilmente l'articolo 18 non verrà espressamente eliminato, ma verrà più facilmente bypassato, però all'interno di mantenere quel principio di flessibilità e di concorrenza a ribasso tra i lavoratori, con la prevalenza della contrattazione individuale e quindi perdente di fatto, visto i rapporti di forza esistenti ad oggi, rispetto alla contrattazione collettiva e la marginalizzazione di quelle organizzazioni sindacali che più possono essere restie ad accettare un'evoluzione di questo peso, in cambio di una probabilmente un allargamento degli ammortizzatori sociali, senza che però ci siano sostanziali riforme nel campo degli ammortizzatori sociali, perché se è vero che il progetto di riforma del mercato del lavoro, che più, almeno leggendo i giornali, più possibilità di passare quello di Damiano, un misto fra il modello Damiano, il modello Nerozzi, Boeri, Gariballo, cioè sono tutte entrambe due proposte abbastanza simili per quanto riguarda l'introduzione del contratto unico prevalente di lavoro, quindi una riduzione delle tipologie contrattuali atipiche senza per una loro eliminazione, con un aumento fino a 3 anni di periodo di prova dove il licenziamento è libero, gratuito e selvaggio, o con una piccola penale a carico delle imprese, e poi dopo 3 anni il passaggio a una situazione di stabilità lavorativa che viene garantito dallo statuto dei lavoratori così come oggi vigente, quindi anche con l'articolo 18. Però tutto questo avviene senza che ci sia nessuna riforma degli ammortizzatori sociali. Questo piano si contrappone in parte con la proposta di Chino, che invece che consente dopo un periodo di prova nell'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore, però questo lavoratore può essere in ogni momento è licenziabile per motivi anche di carattere economico organizzativo e non soltanto e quindi rendendo di fatto nullo l'articolo 18, licenziamento per giusta causa,
e rendendo di fatto nullo anche il contratto a tempo indeterminato.
E di fatto il contratto a tempo indeterminato diventa un contratto a tempo indeterminato, perché può cessare da un momento all'altro, come quello delle cooperative, per intenderci. I dipendenti delle cooperative hanno sempre contratto a tempo indeterminato, ma sono i più precari. Però in cambio Chino presuppone un intervento da lato degli ammortizzatori sociali sicuramente più corposo rispetto a quello delle proposte di Boeri, Garibaldo, Nerozzi o Damiano, cioè l'introduzione di un sussidio di disoccupazione uguale per tutti, pari al 90% dell'ultima retribuzione nel caso di licenziamento per il primo anno, dell'80% del 70% a scala per il secondo e terzo anno e poi basta. Dimmi.
No, stavo ascoltando.
Allora, la proposta di Chino viene cioè il dibattito che si svilupperà è un incontro di concertativo che Monti ha già con la Fornero, ha già in programma con i sindacati, ha già avuto un primo incontro 2 giorni fa, proprio per trovare una sintesi di queste proposte, anche qui con l'idea che queste riforme sono necessarie per solo anche questo, come per le liberalizzazioni, sono due campi dal punto di vista simili come metodo, e anche la riforma del mercato del lavoro è condizione necessaria per sviluppare una politica di crescita. E tutto questo però, sinceramente anche questa è una mistificazione ideologica, perché non è che aumentando la flessibilità del lavoro automaticamente si sviluppa più crescita, perché la crescita dipende essenzialmente da due fattori che non sono intaccati né dalle liberalizzazioni né dalle riforme del mercato del lavoro, ovvero le aspettative sulla domanda futura attesa da parte degli imprenditori, che se si aspettano che la domanda nel futuro cresca aumenteranno gli investimenti, aumentando gli investimenti questo metterà in moto un processo di crescita, e se questo dipende dalla domanda futura attesa occorrerà andare a intervenire su quelle che sono le potenzialità di spesa e di consumo e di domanda esistenti sia in Italia sia a livello globale per quanto riguarda le esportazioni. E le politiche di austerity, l'incremento della tassazione, la riduzione dei salari, l'aumento della precarietà eccetera, invece sono tutti fattori che vanno a penalizzare la distribuzione del reddito, le possibilità di domanda, il consumo interno e quindi difficilmente in una condizione del genere un imprenditore si metterà a investire, quindi a favorire una condizione di crescita. Mi sembra che la situazione sia inconciliabile, la possibilità di crescita in Italia oggi sia inconciliabile con le misure che si vorrebbero proporre come misure necessarie per la crescita.